Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per MSX. Oh, e ritorna la nostra rubrica Gli Imperdibili, in cui parliamo di videogiochi che stanno all'interno delle console di un computer, in questo caso specifico, ma che magari non se ne parla spesso, sono gemme nascoste, sono quelli che chiamiamo noi gli imperdibili. Vi diciamo da subito, se ne avete da segnalare, visto che di MSX non ne conosciamo ancora tantissimo, fatelo andando su enciclopediadevideogiochi.it, seguendo i link per poterci mandare un commento, per poterci mandare un vocale, e parlate di questa home computer che viene dal Giappone. Abbiamo deciso di racchiudere più console, in realtà più versioni di questo titolo, un po' come abbiamo fatto con l'Amiga, perché qua parliamo di MSX 1, 2, 2 Plus e Turbo R, che quindi spaziano dall'inizio degli anni 80 alla fine degli anni 90. È una bella fetta, insomma, in cui si è sviluppata questo standard, ma che ha regalato delle perle molto molto interessanti. Noi ne abbiamo scelte 6, ovviamente non sono tutti i giochi imperdibili, per questo appunto vi invitiamo a contribuire a questo elenco. E quindi ascoltate bene. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è un po' un legame personale, perché stiamo parlando di Laser Squad, uno dei primi giochi fatti dal signor Gollop, che sarà poi il creatore della serie di UFO, Enemy Unknown o XCOM, con questo esperimento Laser Squad. Laser Squad esce inizialmente su ZX Spectrum e poi viene convertito su varie piattaforme, in vari sistemi. La versione per MSX io l'ho apprezzata veramente tanto, perché ti dà quella che è l'essenza del gioco originale, con quella grafica dello ZX Spectrum, quindi molto basilare, con i colori primari, semplice, ma la versione MSX presenta intanto la traduzione in italiano, che ho apprezzato tantissimo, ma soprattutto un gameplay leggermente più veloce come frame rate proprio, e stiamo parlando comunque di un gioco di combattimenti a turni, quindi stiamo parlando di quella situazione lì, non è in isometrica come il primo UFO Enemy Unknown, ma appunto abbiamo ancora la tile normale quadrata, ecco, con i comandi a schermo, le unità di movimento, i punti ferita, eccetera, che ci sono e sono ben chiari. Però il fatto di dare un attimino di più attenzione alle animazioni rende questo titolo, questa versione di questo titolo, molto più godibile, perché comunque è un gioco che non presenta una vera e propria storia, sono tanti combattimenti uno di seguito all'altro, che poi ritroveremo anche nella versione per Game Boy Advance, che è stata fatta, non si chiama Laser Squad in quel caso, ma l'abbiamo citata nell'episodio dedicato degli imperdibili. Però diciamo che soprattutto per chi vuole recuperare le origini di XCOM e della serie, questa forse è la versione più carina e interessante da giocare, proprio per la sua capacità di comunicare molto velocemente il gameplay con animazioni, con la simulazione di quelli che sono i colpi a schermo, e insomma un titolo sicuramente da provare.
Il primo
gioco di cui voglio parlare in questa particolarissima lista è il porting per MSX di Fantasy Zone, un classico arcade sviluppato da Sega nel 1986. Uno sparatutto a scorrimento con navicella che trova nella sua versione MSX un porting un po' particolare, viste appunto le proprietà tecnologiche di questa console. Il gioco è molto semplice, noi siamo opa opa questa astronave senziente, quello che è considerato forse la prima mascotte Sega, che deve difendere questa Fantasy Zone dai vari nemici, dai vari alieni che tentano poi di conquistarla. Il gameplay è molto semplice, abbiamo una schermata che via via si ripete, quindi siamo in un ambiente un po' per citare alla Defender, dove non troviamo mai la fine effettiva dello schermo, ma andiamo avanti e quindi si resetta, si ricicla insomma lo scrolling del livello. Dobbiamo distruggere tra i vari mostri alcune basi che fanno anche lo spawning di questi nemici, e una volta distrutte tutte apparirà il boss di fine livello e dopo averlo sconfitto si passerà al quadrante successivo. È un gioco molto particolare perché ha un po' lanciato, comunque reso famoso negli shooter, il boss rush, ovvero quei livelli soprattutto alla fine dove, dopo aver sconfitto i vari boss dei vari livelli, l'ultimo livello è un revival, cioè bisogna farli tutti di seguito per poi arrivare all'effettivo boss finale. Questa versione per MSX non brilla certo per paragone rispetto all'arcade e altre versioni, ma dopo tutto era una versione abbastanza acerba. La grafica è comunque colorita, le musiche sono, per quello che poteva essere il chip audio, abbastanza orecchiabili, anche se hanno quel tipico sound retro. E si può notare la differenza dei titoli, anche perché, come detto, Fantasy Zone spawna diversi seguiti e consiglio infatti di giocare a Fantasy Zone 2 piuttosto che il primo, perché nel primo ci sono dei seri problemi, secondo me, di scrolling, ma era un difetto tipico per i primi giochi MSX, quindi il secondo gioco ovvia a questo problema e diventa ancora più veloce, più gradevole, più bello da giocare. Interessante che comunque abbiano mantenuto anche l'aspetto del negozio, degli upgrade che si possono comprare, infatti distruggendo i vari nemici cadranno delle monete che potremo raccogliere e quindi acquistare delle armi nuove, le ali nuove, essere più veloci, avere un po' più di manovrabilità, anche se non si nota particolarmente bene in questa versione. Ma il fatto che comunque abbiano mantenuto il cuore della giocabilità di questo titolo è da apprezzare per la versione MSX.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast. Il secondo gioco di cui vi volevo parlare è Fighters Ragnarok, un picchiaduro ad incontri, un fighting game uscito per MSX2, quindi un po' più avanti nell'età di questo standard. Fighters Ragnarok mi ha sempre colpito perché è uno di quei giochi di cui non si parla mai. È un gioco uscito in Giappone con 8 personaggi giocabili, con un sistema molto molto forte di gameplay, con combo, non ci sono super mosse enormi, diciamo non è super profondo da quel punto di vista, ma devo dire che con i combattimenti normali mi ha ricordato quello che sarà poi Tekken, quello che sarà poi in un certo senso anche Virtua Fighter, però più Tekken, di crearsi le combo dal comando dei singoli arti. all'interno di un fighting game. Quindi da quel punto di vista presenta un gameplay molto molto solido, che poi è controbilanciato da una parte grafica abbastanza ben congeniata, perché nonostante la palette grafica limitata sono riusciti a rendere fuori dal gioco una storia, che è una cosa che è rara nei fighting game del tempo, una storia che appunto varia a seconda del personaggio che andiamo a utilizzare, con raccontata attraverso cinematiche però fatte da pannelli a fumetto, come se fosse proprio un manga, e sono disegnati tutti quanti in versione manga. E poi all'interno del gioco i personaggi sono riprodotti con una grafica con i personaggi sprite piccoli, un pochino super deformed, quindi con la testa con le proporzioni un po' più grandi rispetto al resto del corpo. Ricorda un po' quelli che saranno i picchiaduri di Dragon Ball come dimensione, diciamo, dello sprite a schermo, però qua stiamo parlando di sprite leggermente più piccoli, con degli schermi e dei fondali molto ben costruiti e che hanno senso all'interno di ogni stage. L'idea è quella di presentare questo franchise in questa maniera. Poi il franchise, almeno io non ne ho mai sentito parlare al di fuori del Giappone, diciamo che c'era un buon potenziale, peccato che non è riuscito ad avere il successo che magari si sarebbe meritato.
Un altro gioco che porto per questa lista è Salamander, meglio conosciuto come Life Force, soprattutto nella versione nordamericana e nella re-release giapponese. È un altro arcade shooter spaziale, questa volta sviluppato da Konami nel 86, ed è uno spin-off della fortunata serie di Gradius. Nella versione MSX, anche qui, come dicevo prima, ci sono dei problemi di scrolling, ma l'inventiva degli sviluppatori che si sono occupati del porting ha fatto sì che questo gioco ricevesse buone impressioni, perché nonostante i problemi di scrolling, il gioco, il suo punto di forza è ben altro, tra cui anche reinventare il sistema dei power-up. Life Force portava un sistema semplificato rispetto a Gradius, qua siamo tornati a usare il sistema di Gradius per convenienza, ma questo fa sì che raccogliere tutti i collezionabili, tutti i power-up, in certo modo distrae dallo scrolling un po' fastidioso. Quindi questo escamotage rende comunque gradevole l'esperienza di gioco, anche se parliamo di un gioco particolarmente difficile, ma non solamente per la difficoltà effettiva del gioco, ma anche dal punto di vista dei collezionabili. Questo gioco ha una difficoltà particolare perché ha dei collezionabili, ci sono 4 profezie ed un oggetto che per essere raccolto, per essere disponibile all'interno del gioco, poteva essere trovato solamente se nel secondo slot dell'MSX veniva inserita la cartuccia di Nemesis 2. Questo trucco per farti avere entrambi i giochi era dal metterli contemporaneamente, si poteva giocare anche un livello di Nemesis 2 e appunto avere anche questo collezionabile. È un trucco, una cosa che comunque è carina da parlare, e nonostante sia difficile, io mi immagino ai tempi, il fatto di trovare la cartuccia, anche sapere questo particolare segreto, non essendoci internet, sarà stato comunque molto difficile, che ha aggiunto quel pizzico di competitività al di fuori del videogioco stesso, dove appunto al di fuori trovare le cartucce per fare questa quest per completare al 100% il gioco. Del resto comunque un gioco gradevole, dalla colonna sonora davvero ben fatta per essere un titolo MSX, dove non tutti, come abbiamo visto anche prima in Fantasy Zone, non spiccava particolarmente. In questo titolo invece fa la sua bella figura e arricchisce ancora di più questo porting, nonostante tutto fatto molto bene.
E l'ultimo gioco di cui vi volevo parlare è Pleasure Hearts, un shmup, un shoot 'em up, uno di quei shoot 'em up che mi ha stupito veramente tanto, perché ne sono venuto a conoscenza analizzando un po' il genere del shoot 'em up, e questo è un titolo che viene spesso citato, così allora mi sono detto giochiamolo, proviamolo, e devo dire che sono rimasto veramente impressionato dalla facilità di gioco e soprattutto dalla potenza di questo gioco, come proprio di calcolo. È un gioco che comunque esce nel 99, quindi molto in là nella vita dell'MSX, però per essere un home computer presenta delle potenzialità niente male. Guidiamo un biplano di veramente pochissimi pixel a schermo, quindi la maggior parte dello schermo è coperta da proiettili nemici e nemici stessi. La cosa che stupisce appunto è il fatto che, nonostante tantissimi sprite a schermo, il gioco non rallenta neanche di mezzo frame, e l'utilizzo sapiente di quella che è il scrolling del parallasse. Ad esempio abbiamo il fatto che facciamo un combattimento in aria, poi ci spostiamo raso terra e vediamo parallasse che appunto ci mostra il terreno che si avvicina, e c'è un po' un effetto 3D anche se il 3D non c'è. E stessa cosa con i nemici che sono a terra, quella che è la contraerea su Jeep, come vi posso definire, che si muove su questo terreno ma rallenta e accelera a seconda di quanto distante, quanto avanti e indietro è. Quindi ti dà proprio l'idea di un 3D fatto veramente bene, studiato, nonostante non sia per niente 3D. Questo continuo rimando al 3D ce l'abbiamo anche quando ad esempio usiamo la bomba, in cui vediamo questa esplosione che però zooma verso lo schermo, quindi c'è un effetto quasi mod 7 del Super Nintendo da quel punto di vista lì. E l'altra cosa interessante è che alcuni dei boss sono fatti proprio con questa tecnica, quindi sono si muovono come se fossero dei pixel, che quasi vettoriali mi verrebbe da dire, anche se pixel e vettoriali non vanno tanto d'accordo, però appunto hai dei movimenti però frammisti anche allo zoom nello schermo, e quindi ti dà l'idea di un movimento leggermente tridimensionale. So che è molto difficile spiegarvelo solamente a parole, però immaginatevi come se fosse un movimento procedurale. Se avete presente, che ne so, Celeste, i capelli di Madeleine, i capelli si muovono come se fossero in 3D, anche se non lo sono perché è pixel art. Qui abbiamo un predecessore, diciamo, del movimento procedurale della pixel art, che non è niente male per essere un gioco di oltre 20 anni fa.
L'ultimo gioco che porto in questa lista per titoli MSX è Arm Wrestling, uscito per MX2, ed è, a mio modo di vedere, un gioco un po' burla, perché Arm Wrestling era un famoso titolo arcade, il braccio di ferro, preso dalla serie di Punch Out, dove al posto del joypad c'era questo braccio e dovevi letteralmente giocare a braccio di ferro contro la macchina. In questo caso, non avendo niente del genere, ci ritroviamo in un gioco smanettone, un po' come i Track and Field, dove devi solamente premere velocissimamente i tasti e le leve per aumentare la barra di fatica, di energia il più possibile. E in questo caso diventa anche a suo modo verosimile nel gioco del braccio di ferro, perché qui la resistenza è chiave, perché non dovremmo far altro che mesciare i tasti, premerli più velocemente possibile e rimanere a quella barra di energia che man mano aumenterà, e facendola rimanere al livello più alto possibile finché non riusciremo a battere il braccio avversario e vincere uno dei tre round che compongono i vari livelli. È un gioco molto statico, ovviamente. Vediamo questa ripresa dall'alto del tavolo con i due concorrenti ripresi dall'alto che competono in questa gara di braccio di ferro, e anche con espressioni molto caricaturali. Vediamo quando uno dei due perderà, con le animazioni delle braccia che man mano si spostano a favore di uno o dell'altro giocatore. Forse il punto di forza di questo gioco è la musica. Nei tre titoli che ho portato, la musica va dal molto basico al molto catchy, molto valore aggiunto al gioco. In questo caso è forse il valore migliore che c'è, perché la musica è resa molto bene, davvero il valore aggiunto, sembra quasi che non sia neanche un gioco MSX se lo ascoltiamo a occhi chiusi. Fa abbastanza sorridere il fatto che nei titoli di testa, questa scarna scritta Arm Wrestling, ci sia la cover di Eye of the Tiger dei film di Rocky, e invece poi durante il gioco effettivo ci sia una bella traccia che ti dà un minimo di adrenalina. Parliamo comunque di tempi abbastanza andati, insomma, un gioco comunque un po' datato. Un gameplay all'osso con una musica ben fatta, e come detto, secondo me è un titolo un po' burla, perché alla fine non fai altro che premere tantissimo i tasti e farti un po'. Effettivamente fai un po' di braccio di ferro, ma con la tastiera o col joypad. E questi erano gli imperdibili per MSX e MSX2. Noi speriamo vi siano piaciuti. Se non conoscevate alcuni dei porting o dei giochi che abbiamo trattato, discutetene con noi sul nostro canale Telegram, sui nostri canali, e se avete altri giochi da consigliare per altri imperdibili o anche solo delle librerie MSX e MSX2, fatecelo sapere seguendo il link in descrizione.